La legge è quella che vedete in fondo, quella che è scritta nelle quattro righe prima è la promessa che recitano i ragazzi e gli adulti quando entrano nel movimento scout. Quindi questa è la prima cosa, che la legge scout è una regola condivisa, perché si sceglie di entrare e si chiede di entrare sapendo che ci si impegna secondo quella legge. E la cosa poi che vale la pena accennare, perché è un accenno probabilmente anche interessante, simpatico, forse bizzarro, è che vale la pena ricordare che il movimento scout nasce un po' più di 100 anni fa per un'intuizione di un generale, quindi di un uomo di guerra, e quindi è buffo parlarne oggi che invece il tema è la pace, che inventa gli scout, è un generale inglese che inventa gli scout durante una guerra in Africa con i boeri olandesi, per cui in realtà il movimento nasce appunto da questa intuizione rispetto al fatto che lui, insomma, vedeva lavorare questi ragazzini africani e li usava come staffette durante la guerra, e per cui da qui nasce tutto un suo percorso, evidentemente un po', insomma, da seconda vita rispetto a quello che era stato il suo percorso militare. E tornato in patria, appunto, intuisce, insomma, l'obiettivo di dare un percorso educativo ai ragazzini di strada che, insomma, all'inizio del Novecento frequentavano l'ambiente inglese, per cui, insomma, è buffo ricordare questa cosa qua, che il tema dello scoutismo nasce da un tema legato ai militari e quindi più forse un momento di guerra che non di pace dal punto di vista teorico. Poi in realtà si è tutto declinato in termini evidentemente diversi. Quindi la prima cosa che vale la pena dire, pensando appunto alla legge, è che è una regola condivisa, per cui bisognerebbe capire nella storia di ognuno, nella storia di tutti i giorni, quali sono le leggi che appunto ci portano vicino a percorsi di pace che noi effettivamente condividiamo, che gli altri condividono, che condividiamo assieme, e quanto questa modalità di condividere o non condividere i nostri percorsi, le nostre differenze, ci aiuta o ci allontana da percorsi di pace. Gli scout appunto arrivano a dotarsi di una legge, a condividere una legge scegliendola, perché appunto la promessa che si recita è appunto quella di osservare la legge scout. E un'altra cosa che vale la pena dire è che in tutti i paesi, visto che il movimento scout è un movimento internazionale o transnazionale per meglio dire, e quindi non è solo in ambienti cristiani ma anche, e quindi neanche solo cattolici, perché nasce attraverso un movimento protestante, e appunto in Inghilterra, però è attecchito anche in paesi musulmani, anche in Israele, eccetera, quindi è un po' su tutte le religioni, in tutte le fedi la promessa comincia con l'aiuto di Dio, cioè come per dire, cioè da soli non ce la si può fare, e ogni scout chiede appunto di raggiungere questo tipo di obiettivi mettendosi nelle mani di Dio. Quindi questo, insomma, è un altro accenno importante. Poi ieri avete incontrato Pax Christi, che sicuramente questa cosa qui l'avrà approfondita sicuramente in maniera molto più significativa, però anche gli scout nel loro piccolo hanno questo percorso che appunto si affida alle mani di Dio, fino a partire dalla promessa, quindi anche nel momento in cui si decide di osservare la legge scout. Poi quando leggete la legge scout, probabilmente anche nel raccontarla agli altri ve ne siete accorti, non è una legge tra virgolette normale, nel senso che si è abituati a vedere o conoscere leggi che producono divieti, mentre in realtà la legge scout è una legge, si dice, positiva, e quindi più che un affronto biblico, come si suol dire spesso, non assomiglia al decalogo dell'Antico Testamento di Mosè, ma piuttosto alle beatitudini, cioè della serie, è una cosa tutta volta al positivo, e quindi per quanto riguarda gli scout non si può parlare di trasgressione quando non si rispetta la legge scout, perché non è una legge di divieti, ma si parla di tradimento, che è una cosa diversa, e che è proprio il venire meno un impegno che ci si è presi da questo punto di vista, perché la legge è del tutto positiva, per cui ognuno ci dovrebbe mettere il proprio cuore nel cercare di portarla in fondo tutta intera. Poi un'altra cosa che si può dire di questa legge è che è concreta, cioè dice cose che riguardano la vita di, o dovrebbero riguardare la vita di tutti i giorni, quindi non è astratta ma mette proprio le mani nel piatto di quello che è il comportamento di ogni ragazzo, di ogni scout a qualsiasi età, rispetto a quello che è la vita sia negli scout ma anche fuori degli scout, perché uno degli impegni della legge non è far vivere bene gli scout mentre sono agli scout, ma provare a creare un cambiamento nei ragazzi, cercando di farli vivere anche soprattutto quando sono fuori dal movimento scout, quindi non è una cosa tutta baricentrata all'interno per stare bene quando si è nel piccolo gruppo, ma quando si è con tutti. Poi un'altra cosa che negli scout è abbastanza frequente è il fatto che ci si confronta con la legge non perché c'è qualcuno che ci chiede di confrontarci con essa, ma perché ognuno decide di confrontarsi con la legge. Quindi il percorso, come noi lo diciamo, è di autoeducazione, cioè nel senso che ognuno ha spazi nei quali si verifica rispetto alla propria adesione, al proprio comportamento concreto nei confronti della legge. Per cui insomma lo spazio che viene dato è proprio quello che nessuno viene accusato di non rispettare la legge, ma ognuno si confronta con essa e si accorge in maniera autonoma e volontaria e si corregge da questo punto di vista, senza che nessuno gli metta da questo punto di vista un dito nell'occhio. E quindi questo è il percorso di autoeducazione, che è uno degli elementi del percorso educativo degli scout. Poi adesso spazio ai commenti, nel senso che voi avete pensato tante cose mentre ragionavate sui vostri due articoli, su come raccontarli e su come viverli, perché al di là appunto di quello che dicevo, del fatto che la legge non è fatta perché gli scout vivano bene quando sono nelle attività scout, ma dovrebbe essere fatta, e l'obiettivo era quello, perché fosse uno stile che uno si porta nella vita di tutti i giorni. E appunto nel proporre questo tipo di attività, lo scopo nostro era fare in modo che trasparisse questo stile e di verificare come lo stile che ognuno ha per conto proprio da adulto nella vita di tutti i giorni porta più o meno vicino alla pace nei comportamenti con i propri familiari, amici, colleghi, sul mondo del lavoro, eccetera, e quanto lo porta vicino o lo allontana, e quanto avere ragionato su due articoli della legge in senso stretto può avergli fatto scattare delle molle su come ci si può adattare o migliorare rispetto al comportamento di ogni giorno, quindi come in realtà poter ragionare in termini positivi, quindi avere stimoli positivi rispetto ai propri comportamenti, visto che la pace è un tema molto grande, ma può essere raggiunto anche nella tremenda concretezza del giorno per giorno, a fianco, insomma, nel quotidiano di ognuno, quanto poter avere a che fare con articoli di questo tipo lo può aiutare nel percorso verso momenti di pace nel quotidiano. Quindi se erano usciti, al di là delle cose che vi posso aver detto io, commenti che potevamo condividere in modo da poter arricchire un po' tutti su che idea vi siete fatti sugli articoli della legge che avevate avuto in mano, quel paio di articoli, in modo da poterceli raccontare, insomma, trasferire. C'è qualcuno che...
Posso dire una cosa? Per me la cosa che ricordo di più è stato che questo discorso della legge, che poi ho ritrovato in molte altre, diciamo, regole, è che non si poteva essere indifferenti alle cose, cioè che non... A me quello che è rimasto è molto forte è stato che non esistono cose che ti sono estranee, cioè che in qualche modo hai responsabilità, sei responsabile delle cose, ecco, delle cose che succedono, dei rapporti tra le persone, di come poi rimane, c'era tutta questa storia che devi lasciare un mondo più pulito di come l'hai trovato, più bello, no? Cioè c'è la responsabilità sul mondo, insomma, sia sulle persone che... Per cui è impossibile essere indifferenti, cioè non, l'indifferenza è fallita.
Mi aggancio a quello che sta dicendo lei, portando una mia esperienza personale, quella di mia figlia. Mi è successo questa cosa: mia figlia non voleva più andare al campeggio della parrocchia, ma mia figlia è scout, per cui andava poi al campo scout. Il parroco della parrocchia mi ha chiesto: chiedi a tua figlia perché sì quello degli scout e no quello della parrocchia. Io l'ho chiesto e la sua risposta è stata: perché io nel campo scout ho una responsabilità, è una cosa che a me manca in parrocchia. In effetti il campo della parrocchia è organizzato da altri, gestito da altri, i ragazzi tra virgolette lo subiscono in un certo modo, cosa che lei non ha trovato negli scout. Per me è stata una grossa input di riflessione rispetto a questa cosa qua. Mi auguro che lo sia stato per il parroco, forse no, perché poi gli ha fatto un discorso, vabbè, che l'ha allontanata completamente dalla parrocchia, però insomma.
Fermate. Io non sono mai stato scappato.
Perché hanno
una divisa?
Uniforme.
Perché sono vestiti in una maniera che li caratterizza, voglio dire, mentre invece se uno in parrocchia va a fare un campo estivo della parrocchia o così, non ce l'ha. Come a scuola non ce l'ha.
Abbiamo casomai delle risposte, casomai, o ci sono delle risposte, casomai vi rispondete nel corso della discussione, se no diamo alcune risposte alla fine, eventualmente facciamo una cosa di comprensione.
No, noi siamo un gruppo, ma no, devo anche rispondere, cioè dopo la
quello che volevi dire prima anche della domanda, insomma, quello che...
No, secondo me, cioè, noi abbiamo fatto, in reparto abbiamo fatto un'intera attività su questo, perché hanno notato i nostri capi che dicevano sempre dovete mettere in uniforme la divisa, e abbiamo fatto proprio un'attività per differenziare quella che è una divisa e quella che invece è un uniforme, che sostanzialmente sono la stessa cosa, però anche solo la terminologia comunque proprio ti porta su strade diverse. E noi ad esempio a un campo scout non abbiamo sempre l'uniforme, perché comunque è una cosa importante che si usa solo in determinati momenti, e per il resto possiamo vestirci assolutamente come vogliamo. Mi è capitato anche di fare delle riunioni in jeans e maglietta, però appunto in determinati momenti è importante comunque sentirci magari uniti tra di noi. Cioè le riflessioni che erano venute fuori da questa attività da parte nostra di ragazzi è che a noi fa comunque piacere sentirci uniti e sentirci parte di una famiglia che, cioè, non è regionale, non è nazionale, ma è addirittura mondiale. Comunque è bello sentirsi una cosa sola, che non è tra virgolette omogeneizzazione, cioè nel senso non è per togliere magari l'identità a ogni singola persona, ma in momenti importanti comunque, cioè andare comunque anche fieri di essere scout, ed è un mostrarlo. O se si sta facendo un servizio è importante comunque far vedere che quella persona è lì per mantenere un impegno scout. Io sto facendo questo servizio non solo in quanto persona, ma in quanto scout, proprio anche per rispettare gli articoli di quella legge, quindi comunque è un riconoscimento. Poi sicuramente ci sono tantissimi altri motivi, però quelli principali che erano venuti fuori erano quelli. E invece noi eravamo un gruppo infatti, sono gli scout, sono le ali, gli scout sanno obbedire. E le principali discussioni sono venute dal sanno obbedire. Abbiamo differenziato molto il obbedire e il saper obbedire, perché cioè, così a primo impatto sembrano la stessa cosa, invece quel saper obbedire fa una grande differenza, e soprattutto perché è importante, comunque, come dicevamo nel tabù, riuscire a riconoscere l'autorità a qualcuno che ha più esperienza, magari è più maturo e che ti dice che cosa fare, anche perché le cose funzionino bene. Però arriva un momento in cui magari quello che ti viene posto, l'ordine che ti viene dato, va contro la tua coscienza, va contro quello che secondo te è giusto o sbagliato, e allora lì diventa diverso. Magari anche sottomettersi agli ordini di qualcuno semplicemente perché hai bisogno obbedire, anche comunque essere passivi, cioè se si fosse fatto sempre così, non avremmo anche tutti i diritti che abbiamo adesso. Quindi comunque è importante saper obbedire, è importante sapere che ci sono delle volte in cui bisogna anche accettare quello che ci viene detto, nonostante magari non siamo d'accordo, in quel momento non abbiamo voglia, però ci sono delle volte in cui invece sapere ragionare con la propria testa è importante. E a me era venuta in mente una frase che ho detto l'anno scorso, alla fine della pace estiva dell'anno scorso, e ognuno aveva detto una frase, un pensiero che gli ricordava tutto il percorso fatto, e io avevo detto una frase di Gandhi che dice che non c'è autorità che ti possa convincere a fare una cosa che reputi ingiusta, che ovviamente non è una cosa che si può generalizzare, cioè la mamma mi dice di mettere in ordine, non è che se lo ritengo ingiusto allora non lo faccio, però so comunque ragionare con la mia testa, so seguire quello che per me è giusto o sbagliato, e quindi noi avevamo incentrato molto la nostra discussione su questo.
Io vorrei aggiungere solo una cosa che magari non c'entra niente, ma io la sento per quanto riguarda l'uniforme, nel senso che in una comunità ci possono essere varie persone di diverse condizioni sociali, diversi stili, ma in quel momento quando si vestono gli stessi pantaloncini, la stessa camicia, il fazzolettone, è tutti uguali, uniti, e in quel momento non ci sono differenze fra ognuno di noi, quindi neanche fra il capo e il piccolo novizio che ti entra le parti.
È vero, questa era una cosa che era venuta fuori anche magari per il... era venuto fuori il fatto che ci sono persone che comunque sono anche a condizioni sociali magari diverse, e a me capita spesso che a scuola arriva quello vestito tutto firmato con vestiti che scostano un sacco, e poi arriva quello i cui vestiti sono passati dal fratello e dal cugino, sono rovinati, e mi è capitato proprio di vedere persone a disagio davanti a questa cosa, dire ecco invece si è comprato ieri tutti i vestiti che voleva e io non mi compro una cosa da 3 anni. Mi è proprio capitato tecnicamente parlando, e invece lì non ci sono proprio distinzioni, che tu la pensi diversamente, che tu un'altra religione, cioè comunque siamo tutti uguali, e a volte fa bene comunque sentirsi uniti a qualcuno.
Io volevo invece porre una domanda generica, non sono mai stata a scavo, e guardando questi punti che ovviamente li sento tutti importanti per una modalità di conduzione della vita normale, cioè della vita di ognuno, ma di una certa altezza, cioè, e poi sono anche molto un po' impegnativi, poi sommati tutti si può arrivare a sentire un po' quasi un po' di oppressione o quasi un po' di fatica, perché il senso di responsabilità che ti viene chiesto è alto, e anche l'impegno, e quindi vuol dire essere, come dire, sempre molto presenti, sempre molto attenti dalla mattina a sera ad ogni cosa. Ecco, quindi davanti a questo chiedevo come il movimento scout un pochettino ha reagito, quindi invece ha continuato ad avere anche, vedo molte persone che aderiscono ovunque e che probabilmente sono riusciti a viverli questa norma come con una certa maggior scioltezza, come si può venire incontro quando invece si sente un attimino la difficoltà davanti a...
No, mi pare che il problema fondamentale sia che è il disegno di un'etica borghese, quindi molto giocata sull'individuo, sulle sue doti, sul suo impegno, sulla sua capacità. È una fortissima esaltazione, no? dell'individuo. Quindi mancano fondamentalmente tutti gli elementi della solidarietà capovolta. Questo però è il suo tempo, è il suo modo, è la sua fonte protestante. Max Weber, insomma. E quindi il cattolicesimo l'ha molto riveduto. Diciamo un po' come accenno, ha il coraggio di adottare per i più piccoli un grande capolavoro dell'illuminismo, no? Che è il libro della giungla, dove quindi però il bambino è perfetto perché non vive nel degrado della società ma vive nella natura, quindi nasce senza il peccato originale, quindi non ha bisogno di essere salvato, quindi questo termine non esiste. Però appunto il cattolicesimo lo ha molto reimpastato, perché ha preso il libro della giungla e l'ha messo dentro nel Cantico delle Creature, e quindi il San Francesco. E poi ha molto valorizzato la vita del movimento. Cioè era diviso l'uniforme, come lo volete cambiare, ma dal punto di vista etimologico non c'è nessuna differenza. È che è una grande liturgia. Questo è il suo dato fondamentale. Per cui lui ricostruisce intera un'esperienza di vita dove i rapporti tra le persone, il rapporto con la natura, e su questo piano invece il cristianesimo ha fatto un ingresso molto potente, quindi la solidarietà interna, la responsabilità dei carismi, la reciprocità, il piccolo.
Ma che quindi è entrato
nella prassi, secondo me, è molto entrato, insomma. Sulla figura del gioco, che è importante soprattutto per la fase intermedia tra i pupetti, diciamo, e i più grandi. Io torturavo i miei aiuti capi, però una volta ciò mi era schittato, direi, due a fine settimana. Quindi il mio problema era questo, che bisognava però fare un gioco dove si stesse molto attenti alle categorie del vincente e del perdente, per dire. E quindi trovare dei criteri di emulazione, di impegno così, ma che non fosse la conquista o la sconfitta dell'altro. Quindi tentatissimo. Quindi creare un gioco bello è una grande arte. E sui grandi c'è questa categoria fondamentalissima, che addirittura va a pescare nell'ebraismo, che è la categoria della strada. E quindi la vita concepita come una strada che tu percorri.
Nei piccoli e nei grandi, la pista, il sentiero, la strada, cioè sempre così.
Quindi insomma c'è una potenza interna. E come accennavo stamattina è molto interessante perché ti riconsegna le strutture ebraico-cristiane in una dimensione di laicità, di gioco a cui tutti possono partecipare, che sono fondamentali.
Cosa? Tu dici che il cattolicesimo ha fatto un ingresso potente nel cultismo illuminando magari questi aspetti, ma poi, come diceva la signora, che non conosco più,
Laura.
E, insomma, in tantissime vicende in realtà il rapporto con la chiesa o con la parrocchia è molto faticoso e molto difficile in realtà, per cui lo scautismo, secondo me, per insomma, fare una metafora un po' impegnativa ma che spero renda, vive secondo me un continuo Vaticano II, nel senso che lavorando molto sul metodo, sul come fare educazione, sul come passare queste cose ai ragazzi, c'è un continuo reinterrogarsi e un continuo modificarsi, per cui non ci si affida semplicemente poi magari al senso del singolo che sa, però è un continuo rielaborare per cercare di calare poi questa legge, questi strumenti che abbiamo sempre utilizzato nella storia e nell'oggi, perché insomma in effetti è un movimento che continua ad avere inspiegabilmente un numero fortissimo di adesioni anche nei giovani, e se uno pensa ai ragazzi di oggi e li legge provando a mettere insieme queste leggi qua,
dice c'entrano poco forse, però invece quando sono lì è quello che si cerca di vivere insieme. Ovviamente se tu li prendi, li accetti solo se prima hanno spuntato tutte queste leggi, saremmo probabilmente, sarebbero, perché neanche io ci sarei, in due, in tre. Però quindi è un ricalcio. Però come mai allora il rapporto invece con le diocesi, le parrocchie è sempre così complicato? Per cui lo scautismo è sempre visto come un elemento un po' estraneo che viene a introdursi dentro, che usa delle liturgie spesso difficili da capire anche per chi è. Ed è una cosa che è sempre rimasta,
sì, ma perché poi entra nel sistema clericale e quindi confonde, no? Nel senso che alla fine non rispetta la gerarchia,
non rispetta l'autorità,
troppo
autonomo, un altro ha degli altri criteri, no, principi di autorità, quindi è,
però è molto,
cioè, io questa cosa la chiamo laica, appunto, ma noi abbiamo molto bisogno di un cristianesimo laico.
Sì, sì, non rispetta i principi di autorità, però dopo in realtà è molto dentro le parrocchie, è molto dentro anche al fatto di essere in tutti gli organismi, le consulte, delle diocesi, dei laici, no? Cioè è dentro tutti questi organismi, sempre vissuto con un certo sospetto e disturbo, però lo scautismo è anche dentro molto ai territori, mi viene a dire, ai quartieri, alle città dove si vive, alla vicenda del terremoto, la protezione civile, quindi tutte queste varie strutture, c'è sempre dentro un pezzettino della GESCI, che poi è l'associazione, e le altre associazioni che hanno.
Poi anche la potenza del numero, gli altri sono esanti, quindi... Però anche per dire, cioè, degli aspetti che ai miei tempi erano sentiti con magari un certo imbarazzo, non nel gruppo di cui io facevo parte, ma tutti gli aspetti, diciamo, di divisa, di saluti speciali, eccetera, così, nella fase sessantottina erano avvertiti come cose che bisognava buttare via, insomma, o perlomeno. Io ho sempre tenuto invece un'impostazione molto forte, perché mi sembrava di cogliere che sotto c'era poi invece un gioco che adesso è diventato importantissimo. Siccome si vive in una società sfatta e quindi in una liturgia orrenda delle relazioni, dei saluti, dei modi, eccetera, così, istintivamente è ritornato in grande desiderio qualche cosa che sia oggettivamente positivo, espressivo di una comunione manifestata ma anche preparata, di differenze fra di loro che però sono coordinate. Quindi questa liturgia oggi è molto importante, anche perché, per esempio, dite la divisa, ma il problema è che tutta la gente è in divisa, con il particolare però che è orribile la divisa, no? Dai blu jeans rotti, eccetera, così, ci sono delle divise allucinanti, cioè, la gente è, non so se notate, di una bruttezza impressionante. Se voi andate in una sala d'aspetto della stazione si resta sconvolti, no? Per esempio le donne che dai 40 anni in su fino alla morte hanno sempre lo stesso colore di capelli, non nella natura evidentemente, nel cuore della natura, cioè proprio c'è una fase di abbruttimento. Se io penso a come era curata e anche carissima, evidentemente, l'eleganza femminile quando io ero giovane, era carissima, ed era però straordinaria. Invece adesso è tutta sempre come da supermercato, cioè come viene lanciata la prima volta stagionale, tutti entrano nella divisa. Gli scout sono un'altra divisa. Questo oggi è importantissimo. È una divisa alternativa. Si vive nella tenda, si vive nel bosco, si vive, ci si fanno le costruzioni, capite? È tutto in qualche modo anti-Ikea, no? Sono cose importantissime, perché dopo invece nella vita di tutti i giorni è più utile l'Ikea, insomma, no? Però lì invece è una cosa molto grossa.
Se non hai fatto almeno 10 anni di Ikea, sfido te a costruire uno scaffale Ikea, uno scout, costruire uno scaffale Ikea.
Sono fondamentali gli scaffali.
È un requisito per affrontare una cucina di Ikea.
No, io volevo riprendere un attimo una cosa che diceva Giovanni sul clima nel quale nasce, cioè il clima protestante, e per rispondere a alcune cose che avevate detto, che in effetti è vero e probabilmente traspare anche dalla legge. tengo a dire questo, cioè che in realtà questo clima nel quale nasce produce il fatto che il fondatore, che era appunto Baden Powell, pensasse agli scout come a un percorso verso il successo. E per fare questo percorso verso il successo, lui unisce una cosa che voi avete detto che è l'uniforme, che però è fatta da due pezzi. Uno che è quello, il vestito, che vabbè, in gergo anche noi chiamiamo divisa, pur se ci piace chiamare uniforme, perché uniforma, perché in realtà punta all'essere della persona e non all'apparire, quindi evita di giocare su come ognuno si potrebbe vestire, quindi sull'aspetto dell'apparenza, ma che ognuno si giochi vestito come gli altri sul cosa c'è dentro, quindi sul se stesso. Però c'è un altro pezzo dell'uniforme che spesso la si tralascia, che è il fazzolettone, che è il motivo per il quale poi si fa ragionamento della strada verso il successo, perché il fazzolettone, che è diverso per ogni gruppo e che rappresenta appunto quella cosa che uniforma tutti gli scout, perché gli scout italiani e anche all'interno dell'Italia stessa hanno uniformi diverse, ma a livello mondiale le uniformi sono tutte diverse nel mondo scout, ma una cosa che uniforma tutti gli scout nel mondo è il fatto di avere tutti il fazzolettone, che c'erano tutti diversi, perché il fazzolettone rappresenta il gruppo nel quale uno è. Ma in realtà tutti gli scout hanno il fazzolettone, che è evidentemente la cosa che uniforma tutti, e tutti i fazzolettoni hanno una cosa che li accomuna, che è il nodo al fazzolettone, perché il nodo al fazzolettone, secondo il fondatore, doveva rappresentare il ricordo che ogni scout dovrebbe avere sulla buona azione, che ogni scout dovrebbe fare ogni giorno. Perché nell'intuizione della strada verso il successo del fondatore di Baden Powell, la strada verso il successo si produceva essendo felici, facendo la felicità degli altri. Quindi tutto un percorso che appunto nello scautismo anche cattolico italiano è sfociato in questo percorso verso il servizio, che è appunto l'obiettivo che si pongono gli scout della GESCI nel nostro paese, ma che nasce appunto da questa intuizione che ogni scout deve fare una buona azione tutti i giorni. E questa buona azione, che appunto fare la felicità degli altri, dovrebbe essere la strada che ognuno si prepara verso il proprio successo. Quindi c'è questo percorso dal mondo protestante, il tema del successo individuale che nasce attraverso fare la felicità degli altri, e poi il nostro percorso verso il servizio. E quindi quella che noi chiamiamo sempre l'uniforme, pensando al fatto che siamo vestiti di blu, come a Gesci, ma di marrone i CNJ e marrone e blu gli scout d'Europa, quindi colori diversi, ha questo elemento distintivo che è appunto il fazzolettone, e dentro al fazzolettone, se guardate, c'è sempre un nodo. Questa è la dimostrazione appunto dell'impegno che c'è appunto nel ricordarsi del servizio e del fare la felicità degli altri. Poi un'altra cosa, secondo me, era utile dire, perché rispetto, io non sono un veneratore del fondatore di Baden Powell, e infatti apprezzo molto tutte quelle che sono state le evoluzioni successive, perché nonostante gli scout siano andati più di 100 anni fa, per fortuna, insomma, come metodo pedagogico non è rimasto fermo a 100 anni fa e si è progressivamente evoluto. Anche Giovanni prima ricordava, insomma, il momento del 68, un momento abbastanza critico per tutti i movimenti giovanili, compresi gli scout, tant'è che poi nel 74 c'è stata la fusione dei due movimenti, quello maschile e quello femminile, eccetera, per cui da qui è nata la GESCI, eccetera eccetera. Però insomma è un percorso che progressivamente si rinnova, e visto che qualcuno ha citato, insomma, come interessante, giustamente interessante, il fatto che ci sia un articolo della legge che dice nella nostra legge scout sanno obbedire, il fondatore l'articolo sanno obbedire l'aveva declinato così: lo scout obbedisce agli ordini senza replicare. Cioè, voi capite che il percorso verso il sanno obbedire dal punto di partenza è stato abbastanza significativo, considerando che come in tutti i mondi non è che la promessa e la legge si rimettono in discussione ogni 5 minuti, nel senso che ci sono tante cose che si rimettono in discussione, alcune rimangono abbastanza basilari. Però insomma, avere scritto così nel nostro mondo scout quell'articolo che partiva appunto dall'obbedire senza replicare, insomma, dice il fatto che lo scoutismo è un percorso educativo che non è rimasto fossile a 100 anni fa, ma progressivamente si è evoluto, e in termini, io penso, anche educativamente positivi. E questa è un'evoluzione successiva, perché insomma, come diceva anche Giuseppe, rispetto a molte questioni, molte sono rimesse in discussione in maniera abbastanza frequente, e per cui insomma questo dice della vitalità di un movimento che insomma mantiene, pur avendo alcuni lineamenti che potrebbero insomma farlo sembrare un po' antistorico, perché l'uso dell'uniforme, che nasce forse anche dal fatto che insomma il fondatore era un militare, cioè, sembrerebbe uno di quegli elementi che uno lo fa dire un po' superato. In realtà c'è tutta una riflessione educativa sotto che lo mantiene in vita e che consente al fatto di essere insomma la forza che ci sta a far stare nelle parrocchie, probabilmente il fatto, come diceva un po' Giovanni, un po' il discorso dei numeri, perché mentre gli altri movimenti giovanili legati più alla Chiesa insomma forse stentano un po', il movimento scout, nonostante tutto, insomma il suo fascino continua a mantenerlo, proprio per il fatto, io penso, che non è rimasto uguale a 100 anni fa, ma progressivamente insomma è anche cambiato, fino a riscrivere anche gli stessi articoli della legge in maniera un pochino più insomma forse oculata di quanto non fossero scritti 100 anni fa.
Il gioco della responsabilità è centrale, cioè noi da capi scout lo subiamo tantissimo, il fatto che i ragazzi hanno così tanta responsabilità, c'è una fatica immane, perché soprattutto nella fascia già del reparto a 12-13 anni, cioè, ci si confronta molto sul fatto che le cose le organizziamo e le pensiamo molto insieme con un ragazzino di 16 anni, con un gruppo di ragazzi di 16 anni che sono diciamo i più anziani del reparto. Però il metodo scout è arrivato a modificarsi, questa è proprio una roba degli ultimi 3-4 anni, per cui impongono agli educatori scout adesso un metodo di lavoro col reparto, per cui le attività vanno proprio concordate in modo molto forte con il gruppo dei ragazzi più grandi dei 16 anni, tanto che spesso le cose le si in mano molto insieme, quasi danno più in mano di noi in certe situazioni, per cui è una situazione molto interessante anche, e pensare che in un momento in cui si va in una direzione di deresponsabilizzazione, di indifferenza, così come movimento ci si è giocati a rinforzare questo elemento, è stato interessante, è molto difficile da gestire, cioè è una cosa proprio complicata da capire, da entrarci come capi educatori, e non è semplice, spesso appunto lo si subisce, nel senso che ancora non lo si governa bene, però è molto interessante ed è una responsabilità a tutti i livelli, anche con i bambini più piccoli, cioè, la vita scout purtroppo ti impone che è impossibile essere indifferente. Io dicevo con Giovanni, dico, sto riflettendo molto sullo scoutismo come pace, la settimana scorsa ero via e con una settimana con i bambini c'è una persona che io inchiuderei al muro e siamo lì insieme tutto il giorno, è difficile anche dire ti tollero e basta, che la tolleranza è una delle robe più brutte nel mondo, perché se ti tollero vuol dire che andiamo male, quindi ti impone di non essere, no, che l'ultimo è la morte, però è molto interessante perché ti impone continuamente di farti carico e di assumerti la responsabilità anche di questa persona, di questa situazione, dello stare insieme, di una piccola cosa, insomma.
Poi anche per parlare con la Laura c'è anche il fatto che è l'unico movimento che ha una squadriglia, un capo squadriglia, una sestiglia, un capo sestiglia, una vice sestiglia, una progressione nella sestiglia, un squadriglia, cioè questo qui nessuno ce l'ha, e quindi è chiaro che c'è, dice, beh, insomma, io mi sento importante, io lavoro con la mia squadriglia, lavoro con la mia sestiglia, pensate voi, un capo sestiglia a 10 anni.
Però io posso dirlo, cioè, per quello che dicevi tu, nel fatto, essendo in reparto, comunque sento questa cosa della collaborazione che c'è tra i capi e noi. Però qui il capo, secondo me, ha una grande responsabilità appunto nel fartela vivere bene, nel senso che comunque a me fa piacere se come organizzo, invece ci sono altre persone che magari... Cioè io ho visto la mia caposquadriglia quest'anno proprio piangere perché non ce la faceva più, ma perché si era vissuta male lei. Comunque, ad esempio, parlando sempre per i sottogruppi, cioè ci sono altri ulteriori gruppi che si chiamano bassa squadriglia e alta squadriglia. E a me, quando, cioè, quando è stato il momento di entrare in un'altra squadriglia, comunque mi è stata fatta una proposta, mi è stato chiesto: ti va di fare parte di questo gruppo che magari comunque ha più responsabilità? Cioè, è stato un impegno che io ho deciso di prendermi. E comunque anche per la promessa, la legge che comunque dicevi che appunto è impegnativa, io quando ho fatto la preparazione alla promessa ci ho riflettuto molto, però mi è stato fatto fare un lavoro molto interessante in cui è stato visto come un impegno che va dal momento in cui tu fai la promessa fino a sempre, cioè non smetti di essere scout e non smetti di crescere su questa pista. Non è che quando fai la promessa vuol dire che sei uno scout perfetto che rispetti perfettamente quei punti, ma è tutto una crescita di un cammino. E comunque fare, c'è scritto, faccio del mio meglio, quindi se io riesco a dare 10, mi impegno per dare 10, ma uno che riesce a dare solo 5, l'importante è che dia quel 5. Quindi comunque è un impegno che tu ti prendi, e anche la promessa, almeno nel nostro gruppo, la fai quando tu ti senti pronto a farla. Quindi almeno io l'ho sempre vista come una cosa, sì, impegnativa, ma sono sempre stata contenta di prendermelo questo impegno.
Riesco ancora a chiedere una cosa?
Sì, sì, sì.
Esatto.
Io volevo chiedere questo. Prima si parlava del fondatore e del percorso che lui voleva far fare per arrivare al successo. Allora, secondo me, bisogna capire cos'è questo successo, perché in suo momento mi sono detto: ma cosa vuol dire? Dopo hai accennato al fatto di come fare la felicità degli altri e quindi anche per se stessi, però mi sembrava insomma meglio, forse, non so, preferivo qualcosa di più. E invece l'altra cosa era che hai accennato prima di questi gruppi musulmani, ebrei, insomma di altre. Allora mi chiedevo se voi avete poi rapporti con questi gruppi, oppure ci sono gli ebrei che sono là, soltanto là, oppure se andate là, insomma, sono cose molto singolari, diciamo, quindi certo. Mi sembrava interessante.
Io raccoglierei un giro ultimo di domande, a cui dopo Fabrizio nella sua conclusione dà la risposta a tutto, in modo dopo, perché ci dobbiamo un po' avviare a concludere.
Ci sono nei vostri gruppi ragazzini di altre religioni, e come si pongono nel campo
del contesto? Raccogliamo tutte le domande. Fabrizio è bravissimo, ha una memoria incredibile.
La mia è una cosa molto pratica. Mi dicono che a Bologna sia pressoché impossibile entrare nel movimento e che ci siano liste d'attesa lunghissime.
Non ne vengono iscritti quasi alla nascita, praticamente.
Sì, non è che sei là. Mi chiedo questo, perché ci sono, io mi sono occupata delle questioni di volontariato, anche ragazzi, ragazzini extracomunitari che vorrebbero partecipare, ma si vedono esclusi e qualcuno non vive molto bene la cosa. Non so se voi potete...
Okay. Io volevo dire una piccola cosa, che è un'esperienza personale. Non sono mai stata scout, i miei figli sono stati tutti e due scout e sono sicura che per loro è stato importante, perché tuttora i loro migliori amici sono i loro compagni scout, perché i loro valori sono quelli degli scout. Mi è capitato un paio di mesi fa di leggere un libro scritto da un loro compagno proprio dello stesso reparto, si chiama La legge del branco, perché era proprio insieme ai miei figli, e mi ha colpito, perché si vede che questa esperienza, vi parla di gruppetti, insomma, questa sua esperienza è stata proprio fondante per la sua vita. E allora ho chiesto ai miei figli se fosse stata così anche per loro, e loro mi hanno confermato. E quindi mi sono resa conto che io ho perso delle fasi enormi della loro crescita, perché non mi sono accorta di quanto veramente importante sia stato. Ecco, mi sono piaciuti molto i discorsi che avete fatto voi, però oggi, appena ci avete dato questa legge, sono rimasta piuttosto spiazzata. Lo dicevo con lui prima che parlasse Giovanni, che dopo mi ha chiarito che la prassi nella prassi il cristianesimo è entrato molto, perché già la prima, il primo punto di questa legge pongono il loro onore nel meritare fiducia, già questa questione dell'onore nella, lo trovo proprio anche alcune cose sia come contenuto che come formulazione un po'
è una legge vintage, ma va molto di moda adesso,
sulla responsabilità e sulla costruzione attraverso giochi, come si può essere veramente
fantastico. Io volevo sapere un po' quali sono i punti critici, cioè un po' i problemi, e adesso lei mi cita uno, quello delle iscrizioni. Forse, non so, mi viene in mente ogni tanto quello dei capi o di come portare avanti anche questi numeri. E poi un altro aspetto che mi interesserebbe è che io ricordo dalla mia seppur breve esperienza, che risale a questo punto a 20 anni fa, è come se oggi per la prima volta dopo 20 anni sono rimesso a ripensare a quegli anni in cui ero in clan e sono stati bellissimi, molto importanti. E lì c'era anche l'aspetto appunto della fede, che per me è molto importante, appunto lo strumento del gruppo scout anche per appunto leggere il Vangelo, per conoscere delle realtà anche di servizio che poi sono state anche illuminanti per quello che ho fatto dopo, che mi si è presentato davanti, come è stato un trampolino, dopo però ha avuto il suo tempo, almeno nella mia vita, poi ecco. Quindi adesso accennavate un po' i problemi con la parrocchia, così, però qual è il peso anche che si dà nell'educazione dei bambini e anche di quelli più grandi, ai clan, così, all'aspetto insomma della fede?
Ok, vorrei fare una domanda riguardo il tema della disabilità. Perché nel nostro gruppo uno dei due articoli era si rendono utili e aiutano gli altri, e questo comporta un problema per un disabile che invece perlomeno nella normale concezione è una persona che solo è oggetto dell'aiuto degli altri, ma non è in grado di essere utile e di aiutare gli altri, perlomeno nella normale concezione. Poi naturalmente ci sono i diversamente altri, tentativi di, ma questo nel mondo scoutistico mi ha colpito, perché io a parte questa esperienza recentissima nella parrocchia di Marchi, di cui faccio parte, nella giovinezza non ho mai avuto l'occasione di far parte del movimento, però mi ha sempre colpito vedere dei gruppetti di scout che erano in giro, passavano per le strade, e spessissimo c'era una persona portatrice di handicap in mezzo a loro. Allora mi interessa molto che posto hanno queste persone, sono semplicemente aiutate oppure hanno, sono anch'esse responsabilizzate, acquistano una loro dignità come soggetti.
Ok, provo a dire qualche cosa prima che ne aggiungiate delle altre. Allora, un po' ragionato così al volo, una delle cose che è stata detta prima, che secondo me vale la pena riprendere, sul tema della responsabilità, mi piaceva citare, visto che avete associato anche il tema della sestiglia e della squadriglia, il fatto che gli scout vivono un mondo verticale, ma verticale fatto apposta, nel senso che appunto è stata girata la sestiglia, la squadriglia, che sono mondi nei quali i ragazzini sono costretti, tra virgolette, a vivere con altri ragazzini che però non hanno la stessa età, quindi non sono del gruppo dei coetanei, ma sono un po' più piccoli o un po' più grandi. Ecco, questo tema della verticalità, che è uno degli elementi tipici del metodo scout, io credo che sia uno degli spunti che fa nascere una certa abitudine a essere responsabili, cioè chiedere la responsabilità dei più grandi verso se stessi quando si è piccoli, ma quando si è più grandicelli e quindi si è responsabili di quelli più piccoli, fare nascere questa insomma anche nelle cose concrete di tutti i giorni, questa responsabilità verso i i propri amici più piccoli. E questo è un elemento che si comincia a vivere fin dagli 8 anni, quando sei in branco, e per cui penso che questa attenzione alla responsabilità che veniva detta, che forse nel mondo parrocchiale è più catapultato dall'altro, cioè gli scout la vivono intensamente fin da piccolini, per cui forse è uno degli elementi che nasce non esplicitamente raccontato, ma comunque nasce dal, viene fatto trasparire un po' da molte cose. Dico questo perché questa responsabilità che nasce ha portato gli scout poi nel corso della storia a impegnarsi, questo secondo me vale la pena dirlo, parlando di pace, anche su temi che vale la pena ricordare. Per esempio, gli scout fondarono durante l'epoca partigiana nella Seconda Guerra Mondiale gruppi chiamati le Aquile Randagie, che vivevano appunto in queste montagne qua dell'alta Lombardia, e che si erano presi il compito di fare passare in Svizzera persone che erano invise appunto al governo fascista, e quindi è in atto in questo periodo storico, dovrebbe decollare l'anno prossimo, l'attribuzione a queste squadriglie delle Aquile Randagie, che facevano un progetto che si chiamava Oscar, che era un acronimo appunto che si riferiva appunto al fare espatriare questi partigiani o ebrei eccetera in Svizzera, nell'attribuzione del titolo del, adesso lo dico male perché ha una sua definizione esatta, però in pratica l'attribuzione dell'entrare nel panorama dei giusti, che è tutto un percorso che passa attraverso anche lo Stato di Israele, che poi ha una sua associazione che attribuisce questo titolo del giusto delle nazioni alle persone e anche alle associazioni. È in atto la richiesta per attribuire anche alle Aquile Randagie, e questo appunto, secondo me, questa idea appunto che scout si presero la briga tutti insieme, ragazzini di 18-19 anni, di fare questo tipo di attività che metteva insieme la loro conoscenza delle montagne appunto delle prealpi lombarde con questo interesse appunto in un momento in quale lo scoutismo era stato bandito dal governo fascista, per cui insomma accompagnavano e aiutavano nell'espatriare appunto persone che sennò sarebbero state deportate. E un altro tema della responsabilità è quello che anche recentemente ha visto impegnati gli scout nel terremoto, oppure in altre esperienze meno recenti, tipo in Africa, tipo in Burkina Faso, la GESCI ha avuto un progetto di collaborazione internazionale, e anche con i Balcani durante la guerra 20 anni fa nei Balcani. Insomma, tutto un tema della responsabilità che, partendo appunto da una legge che io continuo a ritenere molto concreta, seppure ognuno non è che la deve, nel momento in cui fa la promessa, deve francobollare il fatto dell'adesione, ma è un impegno comunque che si costruisce nel tempo, però questo tipo di impegno porta a una responsabilità che non solo agisce nel proprio gruppo scout, ma va anche al di fuori, quindi produce un impegno fattivo nel territorio, e sono più di 35.000 gli scout che negli ultimi 20 anni si sono impegnati in attività di volontariato che siano transnazionali, quindi che sia l'Africa piuttosto che i Balcani, cioè quindi un numero estremamente significativo. O sul tema dei profughi, eccetera. Un'altra cosa che è importante per gli scout, che veniva chiesta, è questo aspetto con gli altri scautismi, quelli di altre religioni, in che termini si verifica. Si verifica nel fatto che, già per un'intuizione che nasce dal fondatore, gli scout ogni 4 anni hanno un evento mondiale che permette ai gruppi scout di entrare in contatto fra di loro, e in quel momento c'è tutto un percorso di ogni singola associazione scout nel mondo che aiuta i ragazzi verso questo avvenimento, che è chiaro che non è che ci partecipano tutti, perché sennò sarebbe una bolgia infernale. Ci sono contingenti, cioè gruppi di ragazzi che partecipano da ogni nazione, però c'è un percorso di tutte le associazioni verso questi momenti, che quindi sono periodici nel tempo, e in quei momenti c'è la possibilità di incontrare tutto lo scoutismo mondiale, quindi da tutte le provenienze, compresi quindi scout che vengono da paesi in cui, non so, ci sono altre religioni, perché uno dei temi dello scoutismo è appunto essere nato, essere attecchito appoggiandosi comunque a un aspetto religioso, che sia protestante come all'epoca della fondazione o comunque cristiano cattolico come da noi, ogni paese associa il proprio aspetto religioso allo scautismo di quella realtà, tant'è che appunto la promessa inizia ovunque con l'aiuto di Dio, poi Allah piuttosto che qualcos'altro, è comunque così ovunque. E quindi quello è un momento nel quale ci si incontra. La Gesci per conto suo, anche in virtù di tutto il fenomeno migratorio che insomma ha intervenuto nel nostro paese negli ultimi 20 anni, ha fatto la scelta comunque dell'accoglienza dei ragazzi di altre religioni nei gruppi scout che rimangono comunque a Gesci, quindi la CIA è cattolici e per cui la proposta religiosa che noi facciamo ai ragazzi è comunque quella, con dovute attenzioni, perché è uno degli appunto degli stili che la situazione si è data, è quello di accogliere comunque ragazzi che vengono da altre regioni, nel caso specifico prevalentemente ragazzi musulmani. Questa cosa qua che è stata decisa nell'ambito di insomma con non poche discussioni non ha prodotto grandissimi risultati dal punto di vista concreto, è comunque stato un grosso sforzo culturale da parte dell'associazione aver preso questa decisione, perché insomma voi capite che cioè, non era così chiaro per tutti. Comunque nel frattempo si è fondata in Italia, anche in virtù dell'opera della Gesci, un'associazione di scout musulmani che sta insomma con alterne vicende provando a nascere, e noi forniamo tutta l'attrezzatura e la possibilità di partecipazione ai nostri campi di formazione degli adulti che poi faranno i capi o gli educatori insomma nei gruppi scout musulmani, per cui insomma c'è questa collaborazione con l'associazione di scout musulmani che ha sede in Italia, e quindi questo è un po' lo stile che l'associazione si è data di apertura anche alle diversità. Rispetto agli altri due temi, sugli ingressi, è vero che gli ingressi nei gruppi scout sono particolarmente complicati. Sono complicati dal fatto che ci sono purtroppo pochissimi volontari, o comunque non il numero sufficiente per soddisfare tutte le richieste, pochissimi volontari o non sufficienti fra i capi, fra gli educatori, per cui la limitazione è data da quello, non dalla volontà di rimanere in pochi, ma dal fatto che non ci sono abbastanza educatori per tutti i ragazzini che sarebbero interessati. Quindi è vero che ci sono, compresa appunto nel gruppo che ha sede alla Dozza, liste di attesa, che mi sa un po' della lista della ASL, del CUP per poter entrare. Noi ci siamo accorti che, per esempio, per parlare di noi, che questo tipo di modalità in realtà era controproducente rispetto alle richieste, per esempio, di ragazzini o di bambini che potevano avere problemi, perché normalmente chi ha problemi è quello che se ne accorge all'ultimo momento, che forse gli scout potrebbe essere una risorsa, perché chi non ha problemi e sa che esistono gli scout e lo dice quando il bimbo è appena nato, e poi ci rivediamo fra 8 anni e sei il primo della lista. E chiaramente quella è una famiglia che non ha grandi problemi se si è ricordata dalla nascita di scrivere il proprio figlio agli scout, però normalmente appunto sono chi ha più problemi, che in realtà solo i problemi gli arrivano all'ultimo minuto, se ne accorge all'ultimo minuto. E per cui noi, che appunto siamo accorti come il nostro metodo un po' pseudo ASL, no, della lista cronologica, avrebbe tagliato fuori, insomma stava tagliando fuori chi forse aveva più problemi, sapendo che gli scout nascono per risolvere i problemi e non per chi i problemi non ce li ha, abbiamo cambiato progressivamente la nostra modalità di iscrizione a liste, per cui adesso abbiamo un'iscrizione che tiene conto del territorio dal quale vengono, dalle segnalazioni che i ragazzi hanno, in modo un meccanismo
sì,
complicatissimo,
cioè, attribuzione di punti per
di
cui...
punteggi che però hanno l'obiettivo appunto di non solo tener conto da quanto tempo noi sappiamo che tu sei interessato, ma anche da una serie di altri fattori che dovrebbero appunto pesare anche i problemi sociali che ci possono essere dietro, insomma, per cui insomma, questo tipo di accortezza insomma sempre sperimentale, sempre da provare a migliorare, però l'abbiamo per evitare appunto di tagliare fuori i ragazzini che potrebbero avere più problemi. Poi rispetto ai punti critici che venivano chiesti, allora un punto critico secondo me nodale è che la Gesci in senso generale esiste, ma è un'associazione fatta dai gruppi scout fondamentalmente, per cui abbiamo alcune linee comuni, cioè abbiamo la stessa associazione, la stessa uniforme, eccetera, eccetera, però in realtà lo scoutismo si vive nel gruppo scout, per cui lo chiamo punto critico, ma potrebbe anche essere una grande risorsa, dipende dal gruppo scout nel quale uno è finito, nel senso che a Bologna ci sono 25 gruppi scout, ma non è che sono tutti uguali e fanno scoutismo con lo stampino, se nessuno si sposta di pochi chilometri, in realtà vede modalità anche nel piccolo e nel concreto di fare scoutismo, anche in maniera decisamente diversa. Per cui questa la potremmo denotare come una criticità, che può essere, insomma, a seconda della faccia della medaglia, anche un punto di forza, perché insomma dipende un po' dai capi o dagli educatori responsabili che sono in quel gruppo, come fanno a fare scoutismo. E se uno dovesse essere un pochino più concreto rispetto ai punti critici che mi venivano in mente, che io lo vivo come un punto critico, è il fatto che uno dei temi centrali dello scoutismo è la cosiddetta morale indiretta, nel senso che a partire dagli 8 anni in su i capi scout non raccontano mai in termini espliciti, cioè direttamente, quelle che sono le cose da far passare, ma o che sia il gioco, o che sia l'avventura nella natura, oppure fare strada, tutto lo scoutismo è presentato attraverso una modalità indiretta, cioè le cose importanti le intuisci leggendo dietro le cose che ti vengono fatte, quindi devi leggere dietro al gioco, devi leggere dietro alla natura, devi leggere dietro alla strada che fai con i piedi. Ecco, insomma, la cosa che io vivo come peso è quanto noi siamo capaci rispetto alla incapacità di rendere indirette le cose, poi di dare gli strumenti ai ragazzi di capire esattamente cosa ci sta di dietro, cioè quindi non solo di fare il gioco per il gioco, ma il gioco e cosa ci sta dietro al gioco. Ti faccio vivere 15 giorni nella natura, ok, vivi 15 giorni nella natura, chiamalo campeggio, chiamalo campo scout, non può essere la stessa cosa, quindi quali strumenti ti do per leggere dietro a quel campeggio il campo scout? Fai una settimana di cammino in montagna, stai facendo una route scout o del trekking? Cioè quali sono gli strumenti che ti do per capire che tu non stai facendo del trekking con i tuoi amici, ma stai facendo una route? Ecco, secondo me un punto critico è quanto rimaniamo all'attivismo, cioè fare delle attività perché bisogna fare, quindi c'è il gioco dello scout, che è un gioco buffissimo che ai ragazzi piace tantissimo, invece a me lascia sempre un po' perplesso, perché c'è
solo perché non sei capace,
cioè. Sì, non sono capace, sto parto, la cosa che secondo me lo sforzo che dovrebbe essere posto, che può essere un punto critico, è quanto si rimane a fare le attività e quanto invece i capi sono capaci di dare degli strumenti ai ragazzi per leggere dietro quelle attività, che secondo me è la difficoltà più rilevante e che è poi l'impegno più grosso, insomma, per passare da quelle che sono le cose che si fanno alle cose che i capi hanno pensato prima che erano importanti far trasparire. E su questo passa anche tutto il tema della fede, nel senso che negli scout il percorso di educazione alla fede, anche questo è un percorso tra virgolette indiretto, non esiste il momento del catechismo, ma esistono una serie di esperienze a partire dagli 8 anni, per esempio con alterne fortune nell'altra parrocchia del gruppo della Dosta, che è la parrocchia della Beverara, la scelta che fu fatta oramai quasi 20 anni fa, quasi dalla nascita, è quella di non far fare ai bambini che fanno i lupetti anche il catechismo, per cui il catechismo viene fatto attraverso le attività scout. È chiaro che nelle attività scout non c'è un momento nel quale si parla, non so, dei sacramenti piuttosto che della legge di Mosè, piuttosto che di altre cose che possono essere riferite esplicitamente a momenti catechistici. Si parla di Gesù e dell'esperienza di Gesù e di Dio attraverso un percorso indiretto in cui, non so, attraverso figure tipiche, San Francesco piuttosto che Aronne, Samuele, ti racconto alcuni personaggi e attraverso quei personaggi o come loro si sono comportati ti faccio capire modalità di comportamento rispetto all'esperienza di fede che loro hanno vissuto e quindi come anche tu ti potresti porre lupetto rispetto al tuo ambiente. Ecco, anche qua la capacità sta appunto in questo, cioè non solo raccontarti esperienze, cioè ti racconto San Francesco, ti racconto Mosè piuttosto che Aaron o Samuele, ma ti do gli strumenti per leggere dietro a queste esperienze, in modo che tu leggi te stesso attraverso la falsariga di quelle esperienze. Questa insomma, può essere una complicazione, soprattutto nel momento in cui i lupetti non fanno catechismo e quindi è demandato al gruppo scout anche la preparazione dei sacramenti, quindi alla comunione piuttosto che alla cresima, quindi dà una responsabilità in più. E quindi questo deve essere vissuto in pienezza e può essere una responsabilità che può essere vista come punto critico o insomma punto di forza, a seconda che si riesca o non si riesca a portarla a termine nei termini dovuti. E quindi questo è un'esperienza che poi, quando si diventa più grandi, quindi passata anche l'epoca della cresima, in cui la maggior parte dei ragazzi insomma abbandona i gruppi giovanili, mentre gli scout insomma con una qualche presenza insomma rimangono, perché noi abbiamo fatto un calcolo qualche anno fa che circa la metà dei ragazzi che cominciano da noi finiscono, che quindi è una percentuale direi discreta rispetto a quello che succede dagli altri, e quindi quando dicono finiscono arrivano proprio in fondo ai 21 anni, quindi un percorso che dura tutti e 12 anni, e quindi non è percentuale modesta, è quanto anche dai 12 ai 20 anni, insomma questo tipo di preparazione o comunque accompagnamento al percorso di fede viene fatto, e noi lo facciamo sempre in una modalità indiretta, quindi il contatto con la natura, la creazione eccetera, per quanto riguarda soprattutto la fascia dai 12 ai 16, o comunque un percorso di servizio attraverso la riscoperta appunto anche del pellegrinaggio, la strada fatta a piedi nei ragazzi grandi dai 16 ai 20 anni. Qui sono tutti elementi che ci sono e che sta poi ai capi, cioè riuscire a far risaltare, perché sennò il rischio è che la strada rimane per terra e la testa è da un'altra parte, mentre di solito si suole dire che insomma la strada entra dai piedi ma dovrebbe arrivare fino alla testa, e questa è un'abilità che devono avere i capi, insomma, sennò il rischio che i ragazzi insomma gli rimanga in testa solo la fatica che hanno fatto con i piedi o con la schiena, con lo zaino. Rispetto alle disabilità, e così provo a dire l'ultima, e insomma noi abbiamo nei gruppi scout la capacità, che dipende anche dal grado di abilità che hanno gli educatori, di accogliere disabilità, nel senso che molto dipende dalla responsabilità che ha la comunità dei capi in generale, perché il nostro percorso è un percorso che comincia a 8 anni ma finisce a 20, per cui il tema che spesso vengono sottovalutate le disabilità in un percorso a lunga scadenza, perché si pensa solo al primo pezzo, gli 8-12, dove prevalentemente si gioca, ma poi bisogna porsi anche degli obiettivi a lunga scadenza, e i ragazzini bisogna provare a fare in modo che rimangano anche fino ai 20 anni, quindi porsi questo come orizzonte. E questo dipende molto dalle comunità capi, che devono avere in testa questo percorso a lunga scadenza, e dalle abilità dei singoli capi, che devono poi avere anche gli elementi pratici per poter essere di aiuto e non di intralcio rispetto a questi ragazzi. Ma secondo me, al di là del poter accogliere ragazzi disabili, secondo me lo scoutismo ha un elemento importante, che normalmente, visto che è un'esperienza anche faticosa e quindi che mette alla prova anche le proprie abilità e competenze, anche spesso i normodotati sono costretti a chiedere aiuto. Ecco, noi abbiamo nella vita di tutti i giorni, insomma, una grande abilità anche negli scout a dare una mano, a dare un aiuto eccetera. Ecco, secondo me una delle cose che possono insegnare gli scout è anche a creare quelle condizioni per cui sono delle condizioni anche di chiedere una mano, che non è una cosa semplice, e quindi metterti nelle condizioni anche di quello che da un certo punto di vista si sente più in difficoltà rispetto ad altri, quindi metterti nelle condizioni di quello che in quel momento, non dico una disabilità, però vive un certo grado di sofferenza per un qualche motivo. E per cui questo tipo di percezione, secondo me, nei ragazzi entra prima o poi, perché in realtà di momenti nei quali uno si sente in difficoltà ne trova, e questo può essere, secondo me, uno stimolo interessante rispetto al momento nel quale ti confronti poi con chi, per una serie di ragioni, essendo disabile, si trova più spesso di te a chiedere aiuto, e quindi a provare questa sensazione, questa percezione del comunque della difficoltà di dover chiedere aiuto, e provarla anche te per conto tuo. Quindi, perché sennò il rischio di scout talvolta anche, come dicevate anche voi prima leggendo anche la legge, insomma, una tendenza forse un po' al superio, no? Cioè adesso un po' esaltati rispetto alle cose che si possono fare, mentre in realtà insomma avere la percezione anche della debolezza di ognuno, e insomma ci sono molte occasioni nelle quali uno la può sperimentare, e questa debolezza secondo me è utile nel momento in cui si entra in contatto con altri tipi di debolezza, insomma poterla sperimentare insomma è un dato importante per i ragazzi, insomma non considerarsi solo sempre come quelli che sono lì per dare una mano, perché tanto per loro è tutto possibile, ma anche quelli che una mano ogni tanto la devono chiedere.
Allora,
avrei una cosa da chiederti. Io tempo fa mi arrabbiavo molto perché secondo me col tempo è mancata il fatto che tra i capi e i ragazzi non ci dovesse essere un grande divario di età, cioè ai miei tempi era impossibile che un padre facesse il capo reparto, impossibile.
Io rispondo a porta aperta, la mia teoria è che i capi devono avere meno di 30 anni, infatti faccio finta di fare il capogruppo.
Questo qui era una cosa che a me è sempre un po', perché altrimenti dopo quando cominci a fare il padre, ragazzi, cioè la cosa diventa complessa. Però se tu interrompi il percorso a 21 anni, cioè se il percorso scout è compiuto a 21 anni, è chiaro che sì, potrei avere due o tre capi di 21 anni in un reparto, però cioè che forse per fare il capo reparto qualcuno di più, non tantissimi, però due o tre forse ci dovrebbero essere. Per cui non vi trovate in carenza di educatori e di capi, proprio perché dopo che cosa c'è dopo i 21? Cioè che cosa ti fa rimanere dentro l'associazione per diventare capobranco? Con che cosa fatta apposta per te di ragazzo o giovane uomo o donna di 22-23 anni, che cosa c'è per te?
Secondo me, allora, di là punto sono d'accordissimo sul fatto che i capi dovrebbero avere, io ho smesso di fare il capo con i ragazzi quando avevo circa 30 anni, perché insomma i capi per una serie di ragioni dovrebbero avere meno di 30 anni, poi non è un dato anagrafico, ma dovrebbe essere un dato un po' di stile delle persone, però insomma per dire che in realtà non ci può essere un divario abissale fra i ragazzi, e per cui insomma si può fare il capo reparto non a 21 anni ma forse a 22 o 23, insomma, nel senso che, e poi dopo di spazio per rimanere dentro ci sono altri 7-8 anni in cui spesso ci si stufa anche molto prima. In realtà, mentre ha un senso continuativo il percorso dei ragazzi dagli 8 ai 20, nel senso che è proprio previsto che tu entri a 8 o a 9, 10, insomma, quando ti pare, comunque tu insomma da 8, e poi per te c'è un programma che ti porta fino a 20 anni. Dopodiché lì, da un certo punto di vista, il gioco finisce, nel senso che a 20 anni arrivi in fondo con una cosa che si chiama appunto partenza, cioè che non è l'arrivo, ma è proprio la partenza, la serie. Tu parti da lì e ti vai a giocare dove ti pare. Dopodiché, se nel tuo giocato dove ti pare ti intriga o ti interessa il tema dell'educazione, che per certe persone può essere anche un aspetto vocazionale, cioè nel senso che cioè, questa cosa qua del pensare a ragazzini più piccoli, eccetera, cioè, la vivi proprio come un'esperienza che connaturata, che sulla quale pensi di spendere la tua vita, allora lì si apre un percorso nuovo che puoi scegliere di fare o non scegliere, che è il motivo per il quale appunto insomma gli educatori poi non sono tantissimi, e che quindi lì dipende dalle persone, per cui noi non forziamo nessun ragazzo che arriva a 20 anni e che esce dal gruppo scout a rientrare. Cioè io l'ho sempre detto, cioè non possiamo essere un Moloch che rigenera se stesso, e per cui i ragazzi, cioè una cosa che la dico perché così è più chiara, nel senso che per esempio questo gruppo scout è una delle abitudini, è per esempio che l'abitudine, insomma, poi loro si tappano che è sbagliata, però vabbè, è così per tradizione, è che i ragazzi che arrivano in fondo al percorso scout, che quindi fanno la partenza, chiamano alcuni degli educatori che hanno avuto nel passato a partecipare come ospiti a questa cerimonia, e fra questi appunto ci vanno anche i vecchi capi, non so, il tuo vecchio Achela, cioè il capo dei lupetti, piuttosto il capo reparto, qualcun altro eccetera. Io mi sono sempre, a parte che secondo me non ha molto senso, però io in quanto capogruppo mi sono sempre rifiutato di partecipare a queste cose qua, proprio per non dare l'impressione che c'era un interesse del gruppo scout rispetto alla prosecuzione, rispetto a questa direzione, e quindi secondo me questa cosa qua noi non l'abbiamo proprio mai perseguita in nessun modo. Dopodiché lì sta il singolo verificare per se stesso se questa cosa qua gli interessa, ben venga, oppure se insomma è stato bello giocare per questi 12 anni ma la festa è finita, insomma non c'è un vincolo, un'obbligatorietà o comunque un consiglio, non c'è un bivio, cioè lì c'è un'uscita, dopodiché uno esce e quando è uscito decide quello che gli pare, insomma, in un senso o nell'altro.
Posso intervenire? Cioè, non so se ho capito bene la domanda tua. Due secondi solo.
Giovanni, non li tengo, non so come fare.
Non sono molto d'accordo, finita, perché comunque cioè, continua la tua promessa, rimane per sempre, quindi rimane comunque scout. Quindi dare l'impressione a gente che non è scout che ci sia un termine è del tutto corretto, secondo me. E poi cosa c'è dopo, per questi 21 anni e passa, c'è la comunità capi. La GESCI si caratterizza molto per una comunità di capi, cioè non è il capo come in altri gruppi, cioè il capo che referente di se stesso, cioè non ha uno di fronte a sé, anche nella comunità. Poi è un grosso problema dei gruppi scout, la comunità dei capi continua questa formazione permanente anche tra capi, e quindi non è tu sei solo con i tuoi bambini dagli 8 anni in su, ma c'è una comunità, eccetera.
Sai,
in questo senso non sei solo, poi non funziona.
No, bisogna che concludiamo assolutamente perché ho fame. Allora, non per questo motivo. Fabrizio ci dice una parola veloce, una sui gruppi del pomeriggio, nel senso che
sì,
ti lascia il titolo almeno perché ha una parola, così è un po' più chiaro per gli altri.
No, se no ci diventa il pomeriggio.
Non sono titoli, è una parola sola, quindi non vorrei che dopo ci si perda un po' nella discussione.
Non ci si ritrova.
No,
Allora, io avevo detto all'inizio che negli scout la pace non comincia per P ma comincia per Co. Adesso ve lo dico, ci sono 5 parole, secondo me, se volete potete tenere gli stessi gruppi della mattina per semplicità, oppure se preferite li scomponete come vi pare, insomma sapete che dovete fare i gruppi da 6-7 perché insomma i numeri sono quelli. Le 5 parole sulle quali potreste ragionare nel pomeriggio sono queste: comunità, corresponsabilità, consiglio, coeducazione e koala. Koala, che comunità, corresponsabilità, consiglio e coeducazione sono parole che nell'ambito degli scout sono frequentissimamente usate, e secondo noi avevano proprio una logica del associare cose che si fanno assieme, che possono portare nel lavorare assieme, quindi a scoprire come si fa a creare la pace insieme, lavorando assieme. La coeducazione è l'educazione insieme di ragazzi e ragazze, quindi ha a che fare con gli elementi di genere, cioè uomini e donne. Consiglio sono tutte quelle esperienze, ce ne sono parecchie all'interno degli scout, il consiglio degli anziani, del branco, il consiglio della rupa del consiglio, il consiglio della legge, sono momenti nei quali ci si trova tutti insieme a raccontarsi delle cose. La corresponsabilità è quel tema che riguarda i capi del gruppo scout. Io sono il capogruppo del gruppo scout, Giuseppe è la chiera, cioè il capo branco. In realtà all'interno del gruppo scout, nella comunità capi, come veniva detto prima, c'è una sorta di corresponsabilità, cioè siamo tutti ugualmente responsabili, quindi come gestire le responsabilità o la gestione delle responsabilità aiuta a fare percorsi di pace, la comunità viene detto da sé. Koala è il nome di una squadriglia, non comincia per co ma per co. La squadriglia, come qualcuno diceva prima, è un momento nel quale i ragazzini vivono insieme nell'elemento della verticalità, tutto una sorta di gruppo di lavoro dei ragazzi all'interno del reparto. Non comincia per co ma ci assomiglia, perché gli scout sono soliti strattonare tutte le cose in modo che poi dopo tornano con le cose che state facendo, per cui insomma, se dovete parlare della pace, anche fare la squadriglia koala può essere una cosa giusta. E quindi strattonate la squadriglia koala per parlare di pace. Okay.